Prima di tutto complimenti vivissimi per questa iniziativa e questa cosa meravigliosa sviluppata che vorrei si potesse fare in varie università, in varie città, perché merita veramente la esportazione di questa iniziativa. Grazie per la presentazione, l'amico e collega Floris ha fatto di me. E vorrei anche dire che questa lettura la vorrei dedicare a Lévi-Strauss, che come tutti sanno è deceduto pochi due giorni fa, e al quale in effetti si deve molto dello sviluppo delle concezioni più attuali dell'antropologia come storia naturale dell'uomo, come storia delle popolazioni umane, in una visione unificante. E infatti vorrei incominciare a sintetizzare un po' la storia naturale della nostra specie per proporre le problematiche che sono relate a questo concetto di non è acceso se non mi metto seduto di bioetica globale e delle possibilità di sopravvivenza della nostra medesima specie, perché tutti sanno che nella storia naturale delle forme di vita sulla Terra sono più le specie estinte che non quelle che sono sopravvissute, per cui non c'è solo il concetto di morte individuale, ma anche quello di morte delle specie, che ha una casualità o comunque uno sviluppo diverso, ma che va tenuto presente per la nostra sopravvivenza. Ma proprio per questo vorrei chiarire, per chi è un po' nuovo o non ha idee sulla storia naturale della nostra specie, alcuni di questi problemi. Il posto dell'uomo nella natura, se posso rapidamente passare queste immagini, la storia dell'esistenza dell'universo e incomincia dal Big Bang 14-15 miliardi di anni fa. Ci sono tre fasi, si può distinguere da allora, la fase chemiogenetica, che dura praticamente 10 miliardi di anni, in cui si sviluppano le varie strutture chimiche, la fase biogenetica, in cui questa molecola specifica che è il DNA dà origine a varie forme di vita, e un'ultima fase, quella che noi definiamo cognogenetica, che è quella della conoscenza, quando la memoria diventa storia ed è una caratteristica propria della nostra specie. Secondo me è molto importante, anche da un punto di vista didattico, proporre queste tre fasi della storia dell'universo ai giovani, perché orientino la loro posizione. Quindi tre fasi delle quali a noi interessa principalmente l'evoluzione, la prossima, l'origine dei primati, dei vertebrati, le varie forme di primati e il perché dell'origine dei primati. Nella prima immagine loro vedono lo sviluppo delle forme, diciamo, più avanzate di vertebrati, di cui già si vedono molte di queste come forme estinte, come i multitubercolati, che praticamente non sono sopravvissuti oltre un certo limite. Qual è la ragione dell'origine dei primati come mammiferi specializzati e quando questo è avvenuto? Perché in effetti il mondo prima di 60-70 milioni di anni fa era popolato da grossi rettili, i dinosauri, che grazie, i quali praticamente non davano possibilità di sviluppo di, agli altri mammiferi. I mammiferi esistevano, erano di piccole dimensioni, vivevano durante la notte perché era l'unico modo per non farsi vedere dai dinosauri o dai grossi rettili, e quindi avevano anche una visione particolare, capacità di visione notturna, eccetera. Improvvisamente, 70 milioni di anni fa, cade un grosso meteorite sulla Terra, per in sei mesi si oscura il cielo, i rettili non hanno il riscaldamento dal sole, erano eterotermi, e quindi si estinguono, per cui lasciano tutto il campo agli omotermi, i mammiferi e altre forme di vita, anche gli uccelli, eccetera. Dei rettili ci rimangono solamente quelli che vivevano al calduccino nelle acque tiepide o nelle foreste, dove si è mantenuta una certa temperatura. Ma a parte questo, si ha tutto lo sviluppo dei primati, come vedono là sotto, di cui la maggior parte delle forme sono estinte e solo alcune sono tuttora presenti. Primati che hanno scoperto un nuovo importante ambiente, quello forestale, dove c'è la particolare capacità o possibilità di nutrimento legato a frutti, foglie, ma anche a insetti, larve, e quindi c'è una specializzazione. Ma questa specializzazione di vita sugli alberi condiziona anche comportamenti molto diversi rispetto ai mammiferi terricoli. Prima di tutto un gran senso dell'equilibrio, una vita sugli alberi che condiziona molte trasformazioni di tipo anatomico, come ovviamente il mantenimento degli arti prensili, eccetera. Non sto a dettagliare queste cose che certamente tutti possono facilmente immaginare. La prossima, la comparsa dell'uomo diciamo 6-5 milioni di anni fa, e la comparsa e l'affermazione di questa specie di forme di antropomorfe e la separazione dalle altre è dovuta a una semplice mutazione cromosomica, per cui si è creata una barriera con le altre specie di antropomorfe, e quindi c'è stato uno sviluppo di un piccolo gruppo di individui che hanno costituito una specie a sé stante, antenati dell'uomo, tutti vissuti e sviluppati nell'Africa orientale. Ma anche in questo aspetto, la prossima, in questa situazione si ha una situazione occasionale che è un cambiamento climatico nell'Africa che da una situazione forestale porta a una situazione di savana. La situazione di savana condiziona queste popolazioni preumane alla postura eretta e a tutta la trasformazione dovuta alla postura eretta, che è una forma, si può ben studiare da un punto di vista architettonico, si tratta di forme, opla. Avevo una sequenza di, scusate, di adattamenti ben facilmente studiabili, che da una struttura scheletrica con quattro appoggi e una trave vertebrale si trasforma in colonna con tutte le trasformazioni e le difficoltà che tutti conoscono nella vita di tutti i giorni. E questa è oramai una situazione ben non solo studiata, ma oramai acquisita in dettaglio dalla scienza antropologica. C'è anche altre trasformazioni che conseguente alla vita nella savana, come la perdita della peluria per ragioni di termoregolazione, e solamente la peluria si fa abbondante sulla testa, perché la testa ha bisogno di un raffreddamento, perché la insolazione è uno dei fenomeni che tuttora ci danneggia. Nell'acquisizione della postura eretta si ha anche un allargamento delle aree cerebrali, specialmente quelle occipitali, per una ragione di equilibrio legato appunto ai canali semicircolari. Non voglio entrare in dettaglio. Ma in questo periodo, ovvero tra i 3 e i 2 milioni di anni fa, si hanno anche delle attività, compreso le attività venatorie, condotte dai maschi principalmente, e la scoperta di una cosa importante per la nostra cultura di oggi, della geometria. La scheggiatura della pietra ha come base di concetto il punto, la scheggia che si toglie, la simmetria, una scheggia da una parte, una scheggia dall'altra per fare una lama, e poi la linearità per fare la lama più lunga possibile. Questi aspetti sono di estrema importanza anche nella nostra cultura attuale, perché la geometria è una cosa che è completamente diversa e locata da un punto di vista cerebrale in regioni diverse da quelle della matematica, per cui ci sono dei bambini che sanno bene o che sono innamorati subito della geometria e altri che invece sono più legati alla matematica. E quello della scuola, di aver messo la matematica e geometria insieme, è un grosso errore da un punto di vista didattico. Ma a parte questa cosa, c'è ovviamente un incremento della massa cerebrale legata a queste conquiste e controllo ambientale, compreso anche l'origine del linguaggio. comunicare è importante per ritrovare i luoghi dove cacciare o organizzare le battute di caccia, oppure per le donne che erano raccoglitrici prevalentemente, per andare a riconoscere i posti dove si può raccogliere rispetto a altri. Questa divisione della sopravvivenza a livello della raccolta del cibo porta anche a altre considerazioni tuttora presenti nella nostra popolazione, che è diversa mentalità linguistica, per esempio fra donne e uomini. Cioè abbiamo una base logica del linguaggio che è diversa, ma principalmente spiega anche la grossa differenza che esiste nella conformazione corporea. Una donna doveva accumulare una certa quantità di grasso basale per portare a termine una gravidanza e allattare i piccoli senza stare a correre in giro a cercare il cibo. Una donna anche attualmente che non ha il 18% come minimo di grasso basale è sterile, perché non può. Anche se adesso non ci sarebbe questa necessità di grasso basale, perché la donna incinta certamente viene alimentata dalla società con maggiore intensità e con maggiore cura, o i neonati si possono allattare artificialmente. Quindi è una caratteristica che tuttora ci rimane a questo livello. Ora, quindi abbiamo, l'amico Floris certamente sa benissimo, ha insegnato tutte queste cose agli allievi di Cagliari, il problema grosso che ci rimane da risolvere è il salto quantitativo da 500 centimetri cubi di cervello a 1500, 1 a 3. Scimpanzé e uomo, medesima massa corporea, lo scimpanzé ha 500 centimetri cubi di cervello, noi ne abbiamo 1500 in media, più o meno. Questo è il problema che ci siamo proposti con questo raggruppamento che sto facendo sviluppare di cosiddetta antropologia cognitiva. Il cervello umano, prima di tutto, la prossima, va diviso in tre sezioni che sono filogeneticamente e anatomicamente differenti. Il cervello, la parte basale, il cervello cosiddetto rettiliano, il cervello paleomammaliano e il cervello neomammaliano. Se teniamo in considerazione queste tre parti di cervello da un punto di vista anatomico, possiamo metterlo immediatamente in relazione anche con aspetti psicologici. Tutti noi ci comportiamo in modo istintuale in certi ambienti, come fanno i rettili. Uno vede una cosa da mangiare, prende e se lo mangia. Finché va bene in un campo dove non c'è il contadino, il fico o l'uva o altra cosa si può prendere, però quando c'è il contadino o peggio l'ortolano lungo una strada, la mela ci fa gola, ma non si può prendere. Questo è il cervello rettiliano, e anche sulla base del cervello rettiliano abbiamo certe reazioni di tipo istintivo sessuale, per cui ciascuno di noi ha delle attrazioni. Il cervello paleomammaliano ci in qualche modo ci controlla in questa in questo comportamento. Credo che tutti hanno esperienza che dei cani, nessun cane mangia in contemporaneo nella ciotola di un altro. Prima mangia il dominante, poi dopo, quando questo si è saziato, lascia la porzione e il resto al secondo. Quindi c'è una gerarchia di tipo che ci viene tutto, anche noi in fondo abbiamo un comportamento alimentare molto particolare, che è la tovaglietta all'americana, 60 centimetri. Io non le concedo mai di venire a prendermi gli spaghetti nel mio piatto, c'ho la distanza, sono 60 centimetri, nessuno si può permettere di venire, a meno che non ci sia una grande familiarità, un apprezzamento, una relazione amichevole. Sì, scusi, scusi molto. Sì, scusi. E allora in questo caso si può dire: guarda, è buono, te lo do se è un amico, un parente, eccetera. Quindi questa concezione del cervello trino è a mio avviso molto importante per cercare di capire anche lo sviluppo dell'evoluzione, perché la grossa evoluzione che noi abbiamo è nella parte terza neomammaliana, che è un ammasso di neuroni che controllano gli altri due cervelli e ci permettono di regolarci. La prossima, scusi. Qui è un po' uno schema dell'evoluzione del cervello nelle varie forme di mammiferi e di primati, ma la prossima. Questo è quello che stiamo cercando di fare. In effetti ci sono 8 geni che sviluppano il cervello nell'uomo, come forse anche in altri animali, come anche fin dagli insetti. Questi geni tendono a far migrare i neuroni in certe regioni, in certe localizzazioni, per cui lo sviluppo del cervello è condizionato dal funzionamento di questi geni. Questo condizionamento è tale che in fondo ci aiuta molto a capire l'origine e l'evoluzione dell'intelligenza. Ci sono anche altri aspetti che accenno, perché possono essere di qualche interesse ai giovani biologi. Con questa dottoranda Fiore stiamo mettendo a punto una comparazione dei geni delle antropomorfe o di vari primati, e abbiamo riscontrato che 4 di questi sono comuni a tutte queste specie e altri 4 presentano delle variazioni, per cui sono questi i geni che ci interessano per capire l'evoluzione del cervello umano. Ma in questo studio è comparso anche il fatto che, studiando le sequenze nucleotidiche di questi geni, ci sono piccole alterazioni che forse sono la causa di base della grossa incidenza di tumori cerebrali nei bambini. Voi sapete che c'è un'altissima incidenza di tumori cerebrali nei bambini, che poi cessa. È durante lo sviluppo che c'è questo condizionamento, e probabilmente l'effetto. Per cui noi sappiamo e diciamo che una donna incinta non deve prendere caffè, non deve fumare, non deve prendere droghe, eccetera, ma anche i neonati devono adeguarsi a questo. Detto questo, entro più direttamente nel problema che ci interessa. C'è un problema numerico dell'impatto della nostra specie sugli ecosistemi. Diciamo che durante tutto il Pleistocene, nel Paleolitico, l'umanità totale non doveva arrivare a 10 milioni. C'è stato un incremento, sì, da meno di un milione a 9 milioni, che è legato alla tecnologia di raccolta degli alimenti nei vari luoghi dove queste popolazioni preumane o umane si trovavano. Il grosso salto quantitativo è avvenuto, è avvenuto intorno a 10.000 anni fa, quando l'umanità ha scoperto un nuovo modo per procurarsi il cibo, cioè l'allevamento e l'agricoltura. E c'è stato un salto enorme da 10 a 50 milioni. E questo lo si deve in effetti a e si può dimostrare con i centri genetici centri genetici delle piante coltivate, e intorno a 5 mila anni avanti Cristo si ha tutta una serie di centri genetici di piante coltivate che dimostrano questa nuova interazione fra la nostra specie e il mondo naturale. Una interazione che porta facilmente a un incremento notevole all'epoca di Cristo, epoca storica, la umanità sul globo era di 250 milioni, cioè il passaggio è stato da circa 50 all'inizio del Neolitico, con l'inizio dell'agricoltura, a 250. E nella figura precedente forse si vedeva anche la storia dell'incremento, l'incremento demografico. Tutta la storia si è fatta con una quantità di popolazione molto, molto piccola. È stato solamente nell'ultimo periodo che c'è stato un incremento. E questi sono i dati numerici. 250 milioni all'epoca di Cristo. Perché questo numero raddoppiasse ci è voluto 14 secoli, l'epoca di Colombo. L'epoca di Colombo e la scoperta dell'America, l'umanità sull'intero globo era di 470 milioni, diciamo 500. Sono bastati poi 4 secoli perché questo numero si raddoppiasse. Nel 1835 l'umanità raggiunge il primo miliardo. 90 anni per il secondo, successivo raddoppio, 2 miliardi nel 1925. Nel 1950, epoca in cui forse tutti erano nati qui più o meno, insomma, no, c'è qualcuno più giovane, l'umanità era di 3 miliardi, scusate. Attualmente siamo 6 miliardi e mezzo, e il problema quantitativo, numerico, sì e no, perché No, allora quella precedente ancora, scusi, che ho messo ancora prima. Ecco, questa è una curva dell'incremento, quella in basso, demografico, e dell'incremento della civiltà, della sapientizzazione umana, che è legata a tutte le scoperte fatte anche di recente, fino a 1950-2000, e se si vuole rappresentare questo cambiamento, bene, si può vedere da questa mappa, in fondo per conoscere il mondo a piedi noi possiamo fare al massimo 15-20 km in mezzo, in media al giorno, per cui il mondo della conoscenza era questo fino a un certo punto. Poi c'è stato lo sviluppo, l'utilizzo del cavallo, che non può molto di più, perché si deve sempre tornare alla stalla o comunque alla famiglia, e poi via via le scoperte tecnologiche hanno annullato praticamente le distanze. Chiunque di noi può partire al mattino facendo colazione all'albergo qui a Cagliari, far pranzare a New York o a Washington, cenare a Tokyo e ritornare a Cagliari in 24 ore. Questa è una cosa che si può facilmente sperimentare, per cui il concetto di distanza, ecco, come anche da un punto di vista sociologico, il numero non è così pressante, perché basta cambiare i nostri atteggiamenti sociali, le interazioni sociali, la cosiddetta prossemica, è facilmente risolvibile. In fondo basta una educazione di comportamento, un condizionamento di comportamento, che può essere fatto sia a livello culturale, ma anche forse con altre tecnologie come chimiche o psicologiche. Mi ero preso una serie di cose e non trovo più, comunque ora le troviamo. Quindi non è il futuro delle distanze né della prossemica che ci preoccupa, ma è l'impatto quantitativo della nostro consumo dell'ambiente sul globo, e questo lo si deve semplificare in un sistema che vorrei mettere più semplice possibile. Scusate. Una società animale si regge su quattro stimoli di base. Una è l'interazione materno-filiale, che descrivo come A, indico come A, che è valorizzabile, cioè calcolabile, come quantità di energie necessarie per sviluppare un figlio. Una madre investe nella crescita dell'embrione, nell'allattamento, e quindi una quantità di energie e di tempo che sono facilmente determinabile specie per specie. Però per arrivare a questo, a produrre un figlio, c'è bisogno negli organismi a sessi separati della ricerca del partner. Quindi c'è un investimento energetico anche nella ricerca del partner. Per molti animali è una cosa molto semplice, per noi è molto complesso, qualche volta faticosissimo, ma è certo che B, altro investimento che un individuo deve fare, è legato alla ricerca del partner. Ora, siccome anche per questo c'è una richiesta energetica e una necessità di tempo, sono due aspetti fisici, due entità fisiche che possono essere calcolate. Per una donna l'energia per produrre un figlio sono 9 mesi più 6 mesi, 8 mesi di allattamento, e si può calcolare non solo il tempo ma anche la quantità di energia. Per un cavallo, una cavalla è diverso, per un gatto è diverso, e così via. Quindi queste due entità si possono in qualche modo sommare e sono caratteristiche diverse per ciascuna specie. L'altro investimento che gli individui di una specie devono fare sono nella ricerca del cibo. Quindi metterò una lettera C, ricerca del cibo, che è legato alla qualità dell'ambiente. Nel paradiso terrestre il cibo c'era a disposizione qua e là, per cui non ci avevo bisogno di faticare né di rubare il cibo degli altri, però è un investimento energetico che si deve considerare nella ricerca del cibo. Quindi posso fare mettere una lettera ambiente, K, risorse energetiche, che moltiplica, che sta alla base di questa ricerca, che è cibo. Investimento energetico è energie e tempo anche. Ma c'è un altro aspetto che noi dobbiamo considerare nella vita sociale, che è la difesa. In effetti, così, se non ci fosse i ladri non ci sarebbe i carabinieri, e i carabinieri costano allo Stato, cioè a noi come tasse, ma anche per gli altri specie animali hanno dei sistemi di difesa ben definiti. Quindi ci metto un D. Che ora queste due entità quantitative possono in effetti essere sommate. E che cosa mi danno da un punto di vista biologico? Il DEME, il numero di individui che sono necessari per passare da una generazione all'altra, perché non ci sia diminuzione di popolazione. Ora, necessita ovviamente che ci siano differenze di sesso nella popolazione e anche età giusta perché avvenga la riproduzione. In fondo ci sono dei grossi errori fatti nella storia, ma anche da noi nell'allevamento degli animali nei giardini zoologici, quando si portano solo maschi di cervi nei giardini zoologici perché hanno le belle corna e le femmine non costano niente, cioè non hanno nessun interesse per i visitatori dei giardini zoologici. Oppure errori fatti dai colonizzatori. Colombo fece un grosso errore, portò in America tutti maschi alla prima imbarcazione, per cui non facevano popolazione perché le donne amerindie non ci stavano e quindi non avevano nessuna possibilità di... Intanto che poi portò una imbarcazione di di donne raccolte nei porti del Portogallo e della Spagna, e ovviamente non erano tanto sane, tanto che distribuirono una malattia terribile. Vabbè, insomma, questa è storia. Dunque, questa formula, a mio avviso, è molto importante per chiarire il problema demografico per tutte le popolazioni animali, ma anche per l'uomo. Però per l'uomo c'è un'altra cosa che noi abbiamo già intravisto con l'inizio dell'agricoltura. C'è il fattore intelligenza dell'uomo. Per cui la formula, a mio avviso, dovrebbe essere per delta uomo, essere scritta così, con l'esponenziale dell'intelligenza. Perché questo è il modo per poter rappresentare la formula per l'uomo. Ora, detto questo, da un punto di vista teorico, noi ci troviamo in un momento in cui l'incremento demografico è tale per cui noi aspettiamo di avere 10 miliardi di individui entro i prossimi 30-40 anni. L'ecosistema Terra può sopportare questo ammontare di popolazioni o no? Perché noi dobbiamo fare un conto molto preciso: che ciascuno di noi consuma ogni giorno 2000 calorie. Qualcuno molto di più, qualcuno di meno, in media sono 2000 calorie al giorno. Per procurare 2000 calorie dobbiamo abbiamo l'agricoltura, l'allevamento del bestiame, ma stiamo facendo anche dei grossi errori, sì, che abbiamo definito in quest'ultimo tempo come consumerismo. Che cos'è il consumerismo in cui viviamo nella civiltà industrializzate occidentali? Noi importiamo dai paesi dell'Africa e del Sud America granaglie per dare da mangiare a maiali, a vitelli, per poter mangiare la bistecca. Noi, o la bracciola, a cui ci stiamo abituando tutti i giorni. Quando io ero ragazzino, a casa mia la carne si mangiava una volta alla settimana, o una volta o due alla settimana, e il resto erano le carne. Noi, con questo errore politico, non solo incrementiamo le malattie da colesterolo e altri effetti del genere, ma provochiamo anche un inquinamento atmosferico molto forte, perché le mucche e i maiali fanno certi bisogni e che producono CO2 che va in atmosfera a fare l'effetto serra. Non solo, ma per produrre un chilo di carne noi abbiamo bisogno di 15 kg di granaglie che togliamo alle popolazioni del terzo mondo. Guardate, questa è una responsabilità grossissima che i paesi industrializzati stanno facendo nel terzo mondo. Ma a parte la situazione attuale, che è facile da calcolare, ci sono i problemi del futuro. Se andiamo così, con le tecnologie che abbiamo, oltre i 10 miliardi non possiamo andare, per cui o c'è una pandemia che fa fuori grandi quantità di popolazioni umane, o comunque si raggiunge l'estinzione, oppure, cosa che possiamo pensare, è di fare delle innovazioni tecnologiche tali che ci permettano di produrre molto di più negli ambienti in cui viviamo. E queste sono le nuove biotecnologie, le tecnologie, se passa rapidamente le prossime, le tecnologie dell'ingegneria genetica. Sì, questa è la storia dell'umanità identificata con i vari fatti evolutivi e il futuro. Lo smilodon, per esempio, la tigre a dente a sciabola, è quello che si è estinto proprio per l'enorme sviluppo dei denti che hanno portato a questa popolazione di tigri a dominare tutta la California, e poi si sono estinti perché questi denti continuavano a crescere anche prima di arrivare alla fase riproduttiva, per cui i giovani maschi non potevano mangiare e quindi non erano fertili per questo. Ma a parte questo esempio, il nostro cervello è qualcosa di simile. Un incremento enorme della massa cerebrale porta a conseguenze diverse. Se passa, tanto non è che... noi abbiamo un problema di definizione di che cos'è la base per la sopravvivenza di una specie, è quella del DNA specifico e di mantenere la variabilità della, e questo, vabbè, non voglio stare adesso, se passa rapidamente, tanto per dare, diverso è ovviamente i batteri da che sono aplonti, dagli aplodiplonti e questa è la situazione della socializzazione di cui dicevo prima, il rapporto materno-filiale, quello dello stimolo sessuale, quello del coordinamento per la ricerca del cibo e quello della difesa del gruppo. Passa. Noi abbiamo adesso delle tecnologie che ci permettono di incrementare l'agricoltura e l'allevamento in un modo enorme. Non so se avete letto nei giorni scorsi fare il riso senza l'acqua, cioè in campi dove non c'è bisogno di continua, è un riso magari anche arricchito di vitamina A, per cui si ha un grosso vantaggio, basta ingegnerizzare il riso a questo livello. Si può fare oramai con le tecnologie biomediche un'infinità di potenziali cambiamenti, però non solo su specie animali ma anche sull'uomo. Oramai non c'è più bisogno di avere un partner per avere un figlio, una donna può farsi i gameti anche maschili, come avete letto sui giornali, per cui può avere un figlio da un punto di vista tecnologico. Ma adesso, ecco, il problema è che c'è un'idea di controllo di queste innovazioni. Questo documento è un documento terribile che è stato scritto da un impiegato dell'ufficio delle patenti degli Stati Uniti. E come vedete, una firmetta di un impiegato che definiva l'appropriazione a livello di patentabilità di tutte le innovazioni, non solo su specie animali, vegetali, eccetera, ma anche sull'uomo. Questo è il grosso successo, se volete, della Montaldo, che fa i semi di riso, quelli che dicevo, con la vitamina A, e che praticamente non costa niente una volta prodotti, ma che mette un gene che blocca la produzione dei semi, per cui gli agricoltori indiani o cinesi non possono conservarsi il seme per l'anno dopo e ogni anno devono comprare nuovi semi. E d'altra parte è un'invenzione, un'innovazione. Quindi c'è un enorme responsabilità futura per queste innovazioni. Chi le controlla? Come si possono attribuire le patenti o no e le appropriazioni di queste innovazioni tecnologiche che sono prodotto dell'intelligenza umana? Tutta la tecnologia è prodotto delle... E qui ci ho messo alcuni documenti, anche se vedete gli altri, della comunità europea. Noi ci siamo impegnati fin da qualche anno a discutere problemi di bioetica che ha questo senso, biotecnologie ed etica delle biotecnologie. E c'è un... E questa è la rivista, appunto diceva Floris prima. Il problema è come controllare l'uso di queste innovazioni e quanto sono utili e non utili, discutere questi aspetti e vedere come gestire questa problematica per rendere possibile ancora la sopravvivenza umana, perché non c'è limiti, come dicevo prima, al numero. In fondo sì, tanta gente come quella qui presente fra mezz'ora sarà stanca, anzi fra un minuto sarete stanchi di sentirmi, ma in fondo si può stare qui a giocare a carte, a leggere, a vedere la televisione, magari a fare uno spuntino, e si può continuare a stare in un ambiente. Non c'è problema di massa entro certi limiti. Ci sono prospettive per dire che il mondo può ancora ospitare 100 miliardi di persone, però c'è un problema di rapporto fra la nostra specie e il mondo della natura, che noi dobbiamo considerare nel modo più corretto possibile, altrimenti ci suicidiamo.